Il sesso inutile. Il sesso inutile è, dopo aver letto il libro, quello a cui appartiene Oriana Fallaci, che del libro con questo titolo è autrice. Un titolo veramente bello, ma del quale vorrei qualche spiegazione. Prima di tutto perché a me questo sesso a cui tu appartieni non sembra affatto inutile.
Lo spero.
E poi perché non è che risulti molto chiaro dal contesto il significato del titolo. Quindi, se vuole essere una autocritica tua, non lo so, spiegacelo.
Cominciamo con le cattiverie.
No, niente cattiverie. Spiegaci se tu ti senti inutile.
Beh, in questo momento, se mi guardi a quel modo, mi sento un po' inutile, in realtà.
Come ti guardo? Sono mica il lupo.
Beh, lasciamo perdere, questo è un argomento che affronteremo più tardi. Il sesso inutile è evidentemente un paradosso, è un po' una boutade. Non del tutto, però. Io ho cercato di spiegare nel libro.
Lo hai spiegato nella prefazione, che è quella cosa che si scrive dopo, si mette prima e non si legge né prima né dopo, quindi sarebbe bene che tu lo spiegassi così davanti ai telespettatori, forse.
Avevo detto io. Si cominciava con le cattiverie.
Ma che cattiverie?
Dunque, nella prefazione, che tu non hai letto...
Che io ho letto...
Allora non è inutile che io faccia...
Non lo chiedevo per me, devi pensare, ci saranno 6 milioni di persone che ci guardano, non credo che tu sia arrivata, te lo auguro, alla 6 milionesima copia ancora. Quindi c'è ancora qualcuno
certo,
in Italia...
Certo, in questo momento tu fai di tutto perché non ci arrivi alla 6 milionesima
copia.
No, perché? Va bene, comunque, il sesso inutile è quello delle donne, perché? Cosa cerca di spiegare questo libro? Cerca di spiegare che ovunque le donne vivono in un modo inutile, cioè sbagliato. Sia nei paesi dove le donne contano quanto un cammello, vale a dire nei paesi musulmani, sia nei paesi dove le donne contano troppo, vale a dire nei paesi dove vige il matriarcato, come in America.
E nei paesi intermedi, quelli dove le donne vivono come in Italia, dove in fondo dove ci sono delle donne che vivono come i cammelli, dove ci sono anche delle donne che vivono così praticando una specie di matriarcato, ma ci sono anche una grande maggioranza di donne.
In Italia si vive un po' come i cammelli, un po' come le americane, quindi insomma...
Quindi è inutile.
Non cerchiamo di svalutare
questo titolo,
eh?
È inutile il sesso a cui tu appartieni.
Secondo te?
No, secondo me niente affatto.
Va bene,
è utilissimo.
Allora, chiuso l'argomento.
Va bene. Senti una cosa, un'altra domanda cattiva, dal momento che siamo in tema di cattiverie. È tutto vero quello che c'è dentro questo libro? Tu in fondo dagli articoli sei passata un po' a, non dico al romanzo, ma insomma... al libro più elaborato, quindi si può presumere che qualche cosa sia stato un po' ritoccato. Anche il tono è un tono un po' malaparteggiante, un altro benedetto toscano, anche lui. E quindi anche Malaparte aveva un po' il vizio di ritoccare un po' la verità, in maniera incantevole, ma la ritoccava un po'. Vorrei sapere se anche tu hai ritoccato qualche cosa.
Ma cosa vuol dire essere veri, cioè dire la verità?
Dire quello che si è visto, quello che si è ascoltato.
Io ho raccontato quello che ho visto e quello che ho ascoltato.
Quindi la verità.
Tu ne dubiti.
Beh, perché mai dovrei dubitarne? Dico, tra noi ci conosciamo, no? Aruspex, cum aruspicem videbat, eccetera. Dunque, guarda, comunque è chiaro che il tema, il sesso inutile, il libro, eccetera, è solo un pretesto per portarti qui a controfagotto. La vera ragione, del resto mi pare che la presentatrice lo abbia anche detto, tu sei qui un po' imputata.
Di che?
Imputata, usiamo i termini correnti, di essere una giornalista un po' cattiva. Cattiva non nel senso che tu mangi bambini, che ammazzi le vecchiette, ma cattiva nel senso che quando puoi mordi, o essendo una donna, graffi quando puoi.
Cosa vuol dire essere cattivi? Dire la verità?
Beh, guarda...
Scusa, Zatteri, tu hai un figlio.
Sì.
Se tuo figlio ti dice che sei brutto, tu cosa gli dici? È cattivo.
Ma potrei dire...
E lui ha detto là...
No, guarda, non gli direi mai che è cattivo. Non... Forse gli direi che ha ragione. No,
sei
effettivamente...
bellissimo in realtà.
Grazie, adesso sei cattivo tu.
Tra di noi.
Dunque, possiamo parlare anche di noi cattivi. Tanto credo non sia un mistero per nessuno, almeno qui alla televisione, che ci hanno messo tu su quella poltrona e io su questa, ritenendo che essendo cattivi tutti e due ci saremmo sbranati, ignorando che lupo non mangia mai carne di lupo, quindi invece noi siamo tutti e due buonissimi. Ora io capisco cosa vuol dire essere tacciato di cattiveria, perché da quando faccio questa professione sono tacciato anch'io di cattiveria, ma vorrei sentire un po' da te le impressioni di una giornalista che dovunque va, dovunque si presenta, sente dire: ah, lei Oriana Fallaci, com'è cattiva.
Guarda Zatteri, parlando seriamente tra di noi, tanto nessuno ci ascolta,
è chiaro.
A me sembra di essere talmente buona. Gentile. Vedi, io quando intervisto una persona cerco sempre di tirar fuori quello che c'è di meglio in questa persona. E quando ne faccio un ritratto, ad esempio, io cerco di raccontare e presentare i suoi lati migliori. Non faccio così.
Magari qualche volta ti sbagli, no?
Non è colpa mia se i lati migliori sono quelli. Perché, sai, a volte io potrei scrivere qualcosa di peggio, ma non lo faccio mica mai.
Meno male, dirà qualcuno. No, guarda, io ti capisco molto bene, perché essendo anch'io tacciato della stessa accusa, capisco cosa vuol dire. Cosa vuol dire lo sforzo che deve fare uno che vede una cosa in un certo modo, che vede una certa verità, anzi, che vede la verità, e che fatica moltissimo ad adeguarsi a quella morale corrente, a quella ipocrisia corrente, a quella consuetudine per cui tu le verità le puoi dire sempre a metà, ma non puoi mai dire tutto. E forse questo è un po' il guaio che ci accomuna.
Sì, e la verità è questa, che tutte le volte che si cerca di raccontare la verità si è tacciati di cattivi. Poi, quando ci si fa la fama di cattivi, lo si è anche se si scrive che il cielo è azzurro. Io scrivo, ad esempio, c'era un bellissimo cielo azzurro. Com'è cattiva la Fallaci.
No, fanno di peggio, dicono, chissà che cosa
magari
voleva
pioveva.
Dire. L'ho capito io
lo
cosa voleva
io.
Dire lei. Io mi ricordo, guarda, una volta, ad un festival di Venezia, molti, molti anni fa, ebbi uno scambio di idee un po' vivace con un editore che per combinazione ora è il tuo, perché mi comparve davanti nel Salone dell'Excelsior improvvisamente Brigitte Helm, non so se tu te la ricordi, è una vecchia attrice, tu non te la ricordi, io me la ricordo, era uno dei miti della mia adolescenza, Brigitte Helm, l'Antinea dell'Atlantide di Pabst, Atlantide di Pabst. Era una delle più belle donne della mia infanzia e me la sono vista lì, era un rudere, una cosa mi colpì subito, aveva le vene varicose. Fu una cosa che mi colpì di più e che in fondo rendeva l'idea, era questa bellezza di un tempo con le vene varicose. Che vuoi fare? L'ho visto e l'ho scritto. E scrissi di questa venustà che attraversava i saloni dell'Excelsior portando con molta dignità le sue vene varicose. Mi saltarono addosso, sembrava che avessi sabotato il festival, l'editore mi rimproverò acerbamente, ma come si fa a scrivere queste cose? Sono cattiverie. Perché cattiverie? Era quello che rendeva l'idea. Io penso che episodi
del
genere siano toccati anche a te.
Tu tocchi un tasto piuttosto doloroso, che è quello delle attrici. Cioè, le attrici poi non sono mai contente. Io lo so cosa vorrebbero. E a volte vorrei tentare a scrivere un articolo come lo vorrebbe un'attrice. Per esempio così. La bellissima attrice che di giorno in giorno diventa ogni or più bella ci ha concesso questa deliziosa intervista.
È più intelligente.
Essa sedeva circondata dai suoi
bamboletti. È più intelligente. Devi aggiungere anche più intelligente.
La più buona e la più brava. Sedeva preziosa come un'orchidea circondata dai suoi bargoletti. E mi parlava della sua arte. Ora tu mi dai di scema se io scrivo queste cose.
Lo so, ti do di scema però...
Poi mi licenzi.
No, io come direttore non ti licenzierei.
E poi non è esatto, non è vero. Allora sarei bugiardo.
Difatti il problema dei giornalisti cattivi...
Ci sono delle attrici deliziose e preziose come orchidee, questo va da sé, anzi quasi tutte lo
sono. Ce ne vuoi dire qualche nome? Fatti qualche amica, dai.
No, sai, le altre si offenderebbero.
Vabbè, insomma, noi cattivi in fondo siamo in fondo i più onesti, no? Diciamocelo tra di noi. E i più buoni. Più buoni in un senso, in senso assoluto sì, perché siccome siamo quelli che seguono la verità, e la verità è quella che ci rende liberi, come diceva un libro molto importante,
poi nessuno
liberi e buoni
diverte.
E santi, quindi noi seguiamo la verità e siamo naturalmente tacciati di cattivi.
Ovviamente.
A meno che noi volendo far carriera non ci mettiamo d'accordo e diventiamo dei buoni anche noi, facciamo un patto.
Va bene.
Va bene?
Va
allora,
bene.
D'accordo, tu non graffi più.
Qui, nelle vicinanze di Capo Kennedy, vi parla Ruggero Landime, una scrittrice e collega in giornalismo, Oriana Fallaci, la quale ha pubblicato in Italia un libro sotto il titolo Se il sole muore, dedicato agli ambienti spaziali americani, dedicato agli astronauti, presso i quali ha vissuto un periodo di studio molto intenso di tutti questi problemi e personalità, studio specializzato e certamente superiore a quello che la cronaca consente a coloro che toccano soltanto i momenti culminanti della grande esperienza spaziale. Per conseguenza, Oriana, ora che ci stai a fare qui, a Capo Kennedy, che ci sei venuta a fare?
Sono qui per apportare delle modifiche all'edizione americana del mio libro.
Quando esce?
Che uscirà a New York la primavera prossima. Si sta stampando ora.
E adesso soprattutto volevo sapere che ci stiamo parlando mentre questi due giovanotti sono in orbita.
Li ho visti.
Chi?
Pochi giorni fa.
Tanto Frank Borman.
Frank Borman e Jim Lovell. Ero qui per far questo lavoro e allora sono andata a salutarli e a portargli due fiaschetti di Chianti, secondo un rituale ormai vecchio che dura da 2 anni. Tutte le volte che questi amici vanno su io mi diverto a portarli e loro si divertono a ricevere questo fiaschetto di Chianti
che tengono lì,
non parliamo di questo, come buon augurio. E allora gliel'ho portato al Crew Quarters dove hanno vissuto per alcuni giorni e era un allenamento, mi hanno spiegato, particolarmente complicato, perché dovevano stare 25 minuti a testa in giù. E sono corsi subito a salutarmi ed erano due bambini totalmente felici, con queste camicione a quadri, sono arrivati ridendo, saltando, erano due fanciulli.
Che tipo è Borman?
Frank Borman. Io lo definirei uno strano tipo di intellettuale. È curioso come anche negli ambienti spaziali possono esistere questi intellettuali nel senso che noi diamo alla parola. Frank l'ho conosciuto 2 anni fa, proprio qui a Cape Kennedy, la prima volta l'ho incontrato, sulla piscina del Holiday Inn qui a Cape Kennedy.
Un motel
qui vicino. Ti posso dire la prima impressione che ebbe di quest'uomo. Di solito la prima impressione risulta più o meno essere la più esatta. Stavano tutti lì, questi astronauti, erano un gruppo di 7 o 8. Un lancio del Saturno era stato rinviato e parlavano tra di loro, scherzavano. Lui se ne stava in disparte, pensieroso, assorto. E mi colpì per 2 cose. Anzitutto per questa espressione particolarmente severa e poi per una strana cicatrice, l'ho raccontato nel libro questo episodio, che aveva sul torace, eravamo tutti in costume da bagno, e quindi si vedeva questa cicatrice sul torace, rettangolare come una toppa di carne, messa qua. Io lo guardavo un po' inorridita e un po' incuriosita, sicura che lui non si accorgesse che lo stavo guardando. Ed un tratto alzò la testa e mi disse: me la son fatta in Corea. Lo zaino era pesante, le cinghie facevano artrito e non sono più guarito. Brutta, eh? Il mio nome è Frank Borman. E diventammo amici. C'era quel giorno sulla piscina, intorno alla piscina, tra gli altri, Pete Conrad, che è l'astronauta che è andato su nell'ultimo volo insieme a Gordon Cooper, che è un tipo divertente, un po' fanciullesco. E Pete doveva tenere una conferenza a Filadelfia e andava in giro strillando: chi mi dà l'inizio per la mia conferenza? Chi mi aiuta? E tutti ridevamo di lui. Frank Borman si alzò e, drappeggiando una toga immaginaria intorno a questo corpo seminudo, questa cicatrice rossa rettangolare, incominciò a declamare l'orazione di Marcantonio dal Giulio Cesare di Shakespeare. E mi fece tanta impressione che questo tecnico, questo atleta, questo astronauta conoscesse tanto bene Shakespeare. In seguito non ne fui più sorpresa, perché ebbi occasione di conoscerlo meglio. È un uomo che ha la casa letteralmente tappezzata di libri, che legge moltissimo, non esce mai. È un uomo anche col quale è impossibile fare ciò che gli americani chiamano small talk,
conversazione
di poco conto. Insomma, si comincia a parlare con lui del tempo e si finisce perlomeno a parlare di Dio.
O perlomeno di Shakespeare.
Shakespeare.
E Lovell gli somiglia?
Jim Lovell è completamente diverso. È curioso come la NASA cerchi sempre in questi voli Gemini di abbinare due personalità totalmente diverse. È molto più semplice, più gioviale in certo senso, più facile a farci amicizia, molto meno intellettuale, ama scherzare. Anche lui lo conobbi 2 anni fa, alla Cruces del Nuovo Messico, durante un altro lancio, mentre raccoglievo materiale per questo mio libro. E l'ultima volta che l'ho visto, escluso pochi giorni fa, con una certa tranquillità, è stata a Houston, quest'estate, luglio, agosto, non mi ricordo esattamente. Mi invitò a cena a casa sua, insieme ad altri amici, ad altri astronauti, e Marilyn, sua moglie, era già incinta. Sai che Marilyn aspetta un figlio proprio in questi giorni. Io credo che dovrebbe nascere quando lui è ancora in volo, quando sta per tornare sulla Terra. E Marilyn non stava bene quel giorno. Era già di 5 mesi, mi pare. E la trovammo assisa su questo divano. E un po' preoccupati le chiedemmo che avrebbe fatto da mangiare. Eravamo molto affamati, ricordo. E lei disse, ma la cuoca è là. E la cuoca era Jim con un bel grembiulone, con dei paperini e dei fiorellini davanti, che stava cucinando questi 2 polli e poi stava riscaldando dei piselli della verdura, e Jim fece la cena e poi ce la servì come un bravo, obbediente marito americano.
Più saporita del cibo spaziale, suppongo, no? Di quello che stanno mangiando adesso.
Ma loro sostengono che è tutt'altro che cattivo.
Sì.
In realtà io l'ho assaggiato, non è affatto cattivo.
Col dentifricio l'hai preso te così?
No, basta, non ha affatto sapore dentifricio, no, è un cibo buonissimo, basta aggiungerci un po' d'acqua.
Idratarlo. Adesso poi ci avranno altri 2 che gli vanno a tenere compagnia per un po' di...
Wally Shearer e Tom Stafford, sì, vanno su. Anche loro.
Allora, insomma, allora banchetteranno tutti insieme.
Non credo che ne avranno tempo, povere creature, avranno molto da fare.
Ma speriamo che vada tanto bene. Grazie tante, Oriana, grazie.
Io ti posso dire quello che ho visto dal momento che sono stata colpita. C'erano nella piazza delle 3 culture all'incirca 6.000 studenti, avrei detto, 5-6.000 studenti. Assolutamente tranquilli, assolutamente pacifici. Sono arrivati a un certo punto, è arrivata a un certo punto la delegazione dei ferrocarrilleros, degli operai delle ferrovie, e anche questo in grande ordine. Non c'è stato nessun episodio che potesse provocare questa irruzione pazza, violenta. Un ragazzo dell'università, un studente del Consiglio Nazionale dello Sciopero, stava parlando alla folla, neanche in termini infiammati, stava informandoli che da lunedì prossimo gli studenti intendevano aprire uno sciopero della fame. A questo punto un elicottero ha incominciato a volare sulla piazza, sempre più basso, e poi a gettare dei bengala, sai, sembrava il Vietnam. Nel giro di circa un minuto, forse mezzo minuto, i camion dell'esercito hanno completamente circondato la piazza da tutte le parti. Sono scesi a, io credo, erano centinaia, sparando nello stesso momento in cui saltavano giù dai camion, sparando sulla folla. Io ero nella terrazza dell'edificio da cui loro parlavano. Nello stesso momento in cui l'esercito è piombato giù dai camion, sparando e massacrando, sono piombati questa terrazza, prima 40, poi 80 di poliziotti, in civile, con la rivoltella puntata, sparando su di noi, gettandoci contro il muro, gridando che eravamo detenidos.
Tu hai scritto già 5 volumi, no? Mi sembra.
Ho scritto 5 libri, sì.
Ecco, fra i 5, tu pensi che questo ultimo, Niente così sia, sia il più meritevole di un premio prestigioso come
dubbio,
quello del Bancarella?
Senza dubbio, sì, senza dubbio. Io si pensa sempre che l'ultimo libro sia il libro migliore, ma questo è senza dubbio un libro più maturo
e che ha qualcosa di più importante da dire, è un libro contro la guerra.
Tu hai vissuto l'esperienza appunto nella guerra sui campi del Vietnam, no? E sì. Che esperienza hai riportato?
Ho riportato soprattutto un grande rispetto e un grande amore per i giornalisti che si trovano a fare, come mi sono trovata io, i corrispondenti di guerra, che sono purtroppo dei giornalisti di cui non molto spesso si parla, perché si leggono degli articoli, si guardano delle immagini alla televisione e non si pensa che per raccontare queste cose o per prendere queste immagini si rischia la pelle e molto spesso la ci si rimette. Sono morti in Vietnam più giornalisti di quanti ne siano morti in tutta la Seconda Guerra Mondiale. Ultimamente in Cambogia ne sono scomparsi 30, scomparsi, dispersi, il che significa morti. E questo premio mi ha fatto tanto piacere, mi ha dato tanta gioia, perché io l'ho preso anche come un omaggio ai giornalisti che si trovano a fare corrispondenti di guerra.
E dopo questo viaggio, tu sei ritornata tra poco, dopo questo viaggio, altri viaggi in programma?
Eh beh, non lo so, viaggi io ne faccio continuamente e suppongo che ormai sia un po' un dovere per me non smettere di occuparmi di certi argomenti e soprattutto di condannare gli uomini che ammazzano gli uomini con le guerre.
Oriana Fallaci ebbe come magistrato greco un colloquio di 11 ore. Portò una serie di indizi. Al termine di questo colloquio il magistrato si disse convinto a quel punto che Alessandro Panagoulis non era morto in un semplice incidente, ma che forse era stato ucciso. E invece la sentenza di rinvio a giudizio fu del tutto opposta, nel senso che Michele Stefas, l'uomo che guidava la Porsche che mise fuori strada Panagoulis, Michele Stefas fu condannato solo per omicidio colposo.
Fu particolarmente grave il fatto che io fossi chiamata soltanto alla fine dell'inchiesta, sebbene mi fossi ripetutamente offerta alla magistratura greca. Fui chiamata soltanto nell'agosto del 1976, quando l'inchiesta stava per concludersi. E perché fu grave perché ero la compagna, ero stata la compagna di quest'uomo, avevo vissuto con quest'uomo 3 anni, gli ultimi 3 anni della sua vita, ero stata testimone di tutte le minacce, tentativi di rapimento, tentativi di ucciderlo, ma alla magistratura greca evidentemente questo non interessava
molto. Tu gli portasti indizi sulla personalità di Stefano?
Andai da Gavonelis, per 11 ore e mezzo gli parlai. Gli raccontai tutta la serie delle minacce di cui Alekos era stato oggetto in 3 anni. Gli dissi in che cosa consistevano i documenti, quei documenti per i quali egli è stato ammazzato. Gli dissi infine, gli dimostrai che Michele Stefas, l'uomo che è stato comodamente condannato a 3 anni con la condizionale per omicidio colposo e ora in appello, gli toglieranno anche quegli anni, conosceva Panagoulis, non è affatto vero, come egli sostiene, che non l'aveva mai visto. Gli dimostrai che gli aveva dato la caccia per 3 anni, in Italia anche, dove Alekos era in esilio, che per esempio era stato a Roma nel novembre del 1973, quando io e Alekos eravamo stati vittime di un inseguimento simile a quello nel quale Alekos morì. Che era stato, per esempio, a Firenze nel luglio del 1975, quando Alekos era qui a Firenze, in questa casa e nell'altra casa di Firenze, gli dissi anche dove abitava, via Galliano 142. Ospite di chi? Gli dissi, dello studente Grispos e dello studente Notis. E gli dissi che era stato qui una settimana, che era venuto cercando qualcuno e che era venuto insieme a un noto nazista greco.
In questa casa del Pianti, Alessandro Panagoulis soggiornò e visse per lunga parte del suo esilio italiano, ed era qui anche 20-25 giorni prima di morire. E allora chiedo a Oriana Fallaci, che cosa resta oggi, un anno dopo, dell'uomo di Alessandro Panagoulis, dell'uomo politico, in Grecia e non in Grecia?
Resta il suo messaggio, che è tutto sommato il messaggio di un poeta, perché vedi, quando la gente mi chiede chi era Panagoulis, ovviamente tutti sanno chi era Panagoulis, ma chi era in realtà nella vita di tutti i giorni, la sua anima veramente, lo chiedono a me perché ero la sua compagna,
e si presuppone che io l'abbia capito. Io non rispondo mai che Alekos era un eroe. Certo che era un eroe, ma mi sembra di limitarlo a dire che era soltanto un eroe. Non rispondo mai che era un politico, perché mi sembra di limitarlo a dire che era un politico. Alekos, io dico, era anzitutto e soprattutto un poeta, un artista. E il suo eroismo era la conseguenza della sua poesia. E la sua politica era la conseguenza e la traduzione della sua arte. Quando ravvivi nel pensiero i morti, non scordare che vissero anche loro, pieni di sogni e di speranze, proprio come vivi ora. Dalla stessa strada che percorri essi passarono, e andando non pensavano alla tomba. Erano pochi come oggi a meditarla, i più credevano loro scopo la vita, né mai riuscirono a pensare che solo il passato è esistenza. Dissiparono il tempo in cui comparvero, vili e incapaci di trovare Dio, e credettero in idoli eretti da quanti erano vissuti prima. Quanti avevano creduto di trovare Dio vestito in forme umane, perché abbagliati dalla luce, dei pochi che volevano trovare il balsamo della conoscenza. Quei pochi essi li credettero dei, ma non seppero avvertire il dono che lasciavano alla vita. E quei pochi passarono, e gli altri, sotto mentite spoglie, li ricordano. Esistono quei pochi, e gli altri non lo sanno. I pochi vengono, ma non li aspetta nessuno. E tu, se vuoi trovarti fra quei pochi, sappi che diverrai compagno del deserto, che da solo parlerai, piangerai, ti arrabbierai. Più tardi soltanto piangerai, ti arrabbierai. Più tardi ancora penserai solamente e piangerai. Quando sarai laggiù, sappi che dopo troverai la verità o la follia. Forse sono due cose uguali, ma tu spera.
Dopo che Panagoulis morì, si disse che aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita per cercare la verità, e che morì perché questa verità Panagoulis aveva trovato.
L'aveva trovata, sì. L'aveva trovata. Era riuscito ad entrare in possesso degli archivi dell'ESA, la polizia militare greca, e anche di alcuni documenti del KIP, il servizio segreto, il SID greco.
SID greco, diciamo.
Documenti quali dimostravano che gli uomini oggi al potere in Grecia, nel governo greco, sono gli eredi della giunta, vale a dire uomini che hanno collaborato con la giunta, con Papadopoulos, poi con Ioannidis, che hanno tradito, che hanno denunciato, che hanno lavorato per il KIP.
Alcuni uomini di governo.
Per esempio il signor ministro della difesa Evangelis Averhof, l'uomo che ha in mano l'esercito e che può fare in qualsiasi momento un colpo di Stato, anche contro Karamanlis.
Ecco, lui lunedì mattina, cioè 48 ore dopo, prima di morire, avrebbe dovuto parlare davanti al Parlamento.
Alekos aveva questi documenti in mano e li aveva offerti alla magistratura, e la magistratura li aveva rifiutati. Aveva tentato di pubblicarli su un quotidiano greco, Tanea, e la magistratura, su pressione di Averhof, aveva sospeso la pubblicazione. Si era trovato con le mani legate e aveva deciso allora di consegnare questi documenti a Karamanlis in Parlamento. E il 3 maggio, vale a dire due giorni prima che Alekos fu ucciso, doveva porre, ed era ormai questo pubblico, ufficiale, una super domanda a Karamanlis, che riguardava proprio il ministro della difesa, Averhof. Dopodiché si doveva alzare dal suo seggio, prendere i documenti, attraversare l'aula, consegnarli a Karamanlis, dicendo dinanzi al Parlamento: signor primo ministro, questi sono i documenti che dimostrano ciò che io affermo.
Invece Panagoulis morì due giorni prima. Ora, dov'è questa verità?
La verità, dove sono i documenti?
Ecco.
Sono al sicuro. Ti assicuro che sono al sicuro. Saranno pubblicati. E se qualcuno pensa di far avere a me un incidente automobilistico, Sbaglia perché è ormai troppo tardi. Se a me accade un incidente automobilistico, il giorno dopo i documenti vengono pubblicati. Se io vivo vengono pubblicati comunque, quindi non ci sono speranze. Io ho appena finito di leggere Il vento va e poi ritorna di Vladimir Bukowski, il dissidente russo rilasciato dall'Unione Sovietica nel 1976 nello scambio con Corvalan. L'Unione Sovietica rilasciò Bukowski e Pinochet rilasciò Corvalan. Ed è un libro che mi incanta, non solo perché è bellissimo, ma perché vi colgo spesso delle analogie significative con il mio libro, quello che sta per uscire. Intendo dir questo: il personaggio del mio libro langue in una prigione di una dittatura di destra, una dittatura fascista. Il personaggio Bukowski langue in una prigione di una dittatura di sinistra, o che si definisce tale, l'Unione Sovietica. Il calvario del mio personaggio si svolge sotto una dittatura di destra, dittatura fascista. Il calvario del personaggio Bukowski si svolge sotto una dittatura di sinistra, la dittatura sovietica. Ed è raggelante, è stato raggelante per me trovare quasi in certi punti gli stessi fatti, gli stessi personaggi, personaggi del carcere, ad esempio i carcerieri, le stesse reazioni, il che dimostra, insomma, ancora una volta, che le dittature, siano esse di destra o di sinistra, o vestite di destra o vestite di sinistra, nere, rosse, gialle, verdi e viola, sono sempre uguali. Dimostra che il fascismo non ha colore, che la ricerca della libertà non ha colore e che la lotta dell'uomo che dice no è sempre la stessa.
Come giudichi il successo del tuo romanzo, che è soprattutto un romanzo politico?
Ma innanzitutto devo dire che il successo di questo libro era un po' scontato, visto che anche gli altri hanno avuto sempre molto successo. Basti pensare a Lettera a un bambino mai nato, alle centinaia e migliaia di copie di quel libro, alla stessa intervista con La Storia, niente così sia. È vero che questo libro ha avuto un successo particolare, molto più immediato, ma molto più forte. Il fenomeno è incuriosito, anche a me mi sono posto anch'io questa domanda e credo che si possa rispondere nel modo in cui ha risposto un critico, il quale ha detto che questo libro politico è un libro estremamente impolitico, è un libro che, perché disturba tutti, e che è un libro che sarebbe piaciuto a Camus. Sulla scia di questa opinione io ho chiesto a molti librai quale tipo di lettore compra questo libro. I librai mi hanno detto sì, ogni tipo di lettore, uomini, donne, giovani, vecchi, ma soprattutto giovani. Allora io penso, credo di poter concludere che i giovani comprano questo libro, leggono questo libro proprio perché è un libro impolitico, vale a dire si riconoscono nella tragedia di solitudine politica del personaggio che io racconto, di Alekos, nella sua lotta, nella sua impotenza e alla fine nella sua sconfitta, e nella denuncia anche di quella che io chiamo la politica dei politici, e dovrei dire forse la politica dei politicanti che oggi impera.
Esiste per te una differenza tra il giornalista e lo scrittore?
Questa è la domanda che in America viene definita the $1 million question, una domanda da $1 million. Nessuno ti darà mai una risposta precisa, nessuno ti dirà la stessa cosa, ti diranno magari che quando Tolstoi racconta la battaglia di Borodino in Guerra e Pace scrive un meraviglioso pezzo di giornalismo, ti diranno che quando Hemingway scrive Un posto bene, un posto tranquillo illuminato bene, è ancora un giornalista. Io, poiché si capisce fai riferimento a me, preferisco rispondere con il giudizio di un altro, Davide Laiolo. Davide Laiolo ha scritto recentemente sul Corriere della Sera che io sono uno scrittore anche quando scrivo un articolo. Cioè sono uno scrittore prestato al giornalismo, lo stesso piglio, lo stesso taglio, lo stesso approccio verso la notizia. Guarda, io
Io sono la stessa persona, sono la stessa donna con lo stesso cervello, sia che scriva un libro sia che scriva un articolo. Ci vuole, ovviamente l'impegno per scrivere un libro è maggiore, non paragonabile a quello.
Oriana Fallaci, tu hai vissuto soprattutto fuori d'Italia. Non credi che l'Italia possa essere oggi un luogo importante di osservazione?
Sì, uno, non l'unico, perché se pensi a quello che succede nel mondo islamico, in Pakistan, in Afghanistan, in Persia, se pensi a quello che succede in Indocina, tra i paesi comunisti che si fanno le guerre, senza dubbio è un luogo interessante perché riflette disgrazie che accadono anche negli altri paesi d'Europa, e quando non le riflette le annuncia, perché qui le disgrazie e i guai avvengono sempre prima che negli altri paesi. È sicuramente un paese che presenta delle situazioni estremamente sconsolanti, con una realtà molto amara, negativa. E infatti, sai, la denuncia irata e anche abbastanza impotente che io faccio in questo libro, Un uomo, e attraverso la storia di un uomo ucciso dalla politica dei politici, mi sembra molto valida anche per l'Italia d'oggi.
Tutto ciò che ha detto Deng è estremamente importante. L'intervista è durata 4 ore, è stata direi un torrente di rivelazioni, di informazioni, di giudizi, di verità storiche. Direi che una delle cose più importanti che ha detto è questa condanna totale, irriducibile, della rivoluzione culturale, vista come causa di tutti i mali che affliggono e hanno afflitto la Cina nel passato recente.
Ecco, questo significa la condanna di Mao?
È la domanda che io gli ho posto, visto che la domanda mi sembrava ovvio porgli. E il Deng ha risposto che il prossimo congresso del Partito Comunista Cinese non farà a Mao ciò che Khrushchev, il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, fece a Stalin. E questa mi sembra una frase abbastanza storica. Ha elencato con una franchezza quasi raggelante tutti gli errori di Mao, ma sottolineando che i meriti di Mao restano al primo posto e gli errori di Mao, per quanto gravi siano stati, occupano il secondo posto.
Ecco, quali saranno le conseguenze di questa presa di posizione sul vertice?
Ma le conseguenze sono già avvenute, perché direi che da 2 anni, vale a dire da quando Deng Xiaoping è tornato al potere, quasi subito dopo la morte di Mao e l'arresto di quella che definiscono la banda dei quattro, il paese ha subito una svolta che lui definisce addirittura seconda rivoluzione. Da un punto di vista pratico, cioè cambiamento della leadership cinese, mi ha detto una cosa molto importante. Mi ha detto che molti si dimetteranno molto presto, tra l'altro il vice primo ministro Chen Yuan, il vice primo ministro Li Xiannian, il vice primo ministro Xu Xiangqian, e quanto a Wako Feng, mi ha detto, non sarà più un primo ministro e capo del partito al medesimo tempo. Per il posto di primo ministro, il comitato centrale ha già preso la decisione di raccomandare il compagno Zhao Ziyang, che è l'ex governatore della provincia di Sichuan, che è la regione di Deng Xiaoping.
In sostanza un piccolo terremoto.
Insisto col dire che il terremoto è già incominciato e queste sono soltanto le conseguenze.
Ecco, Deng come vede l'Europa?
Abbiamo parlato a lungo dell'Europa, direi quasi in tutta la seconda parte dell'intervista, del secondo giorno. Sostiene, e quando io dico Deng vorrei sottolineare che Deng parla a nome della leadership cinese, sicché non è il suo punto di vista personale. Lui lo esprime e lo nutre, suppongo. Sostiene che l'Europa è il punto focale della terza guerra mondiale, è il punto focale della strategia globale sovietica. Sostiene l'inevitabilità della terza guerra mondiale, mi ha detto una frase raggelante, che la guerra mondiale l'ha già espresso altre volte, ma l'ha approfondita in modo notevole, che la terza guerra mondiale è inevitabile, e che i prossimi 10 anni, gli anni 80, sono anni molto pericolosi, molto molto pericolosi, ha calcato la voce su questo, terrorizzanti, e sostiene che la terza guerra per l'Europa, perché in Europa c'è la ricchezza economica, c'è la forza militare, c'è l'influenza politica, ha detto, neanche se l'Unione Sovietica occupasse tutta la Cina e tutto il resto del pianeta, otterrebbe l'egemonia globale che cerca e che può avere soltanto se occupa l'Europa.
Quali saranno gli effetti sull'economia?
Abbiamo parlato a lungo anche di questo, perché io gli ho posto una domanda precisa, ho detto è lecito pensare che nel momento in cui entreranno, per attuare il programma delle 4 modernizzazioni, entreranno in Cina i capitali stranieri, si avvierà probabilmente qualche cosa che può assomigliare a uno sviluppo di un capitalismo, sia pure miniaturizzato. Lui si è un po' difeso da questo, ha detto no, siamo un paese socialista, con il nostro sistema rimane socialista ovviamente, anche perché questi capitali influiranno soltanto, costituiranno una piccolissima parte dell'economia cinese. Tuttavia, ha detto, io mi rendo perfettamente conto che ciò provocherà una influenza decadente del capitalismo occidentale, ma non ne abbiamo paura, non mi sembra, poi ha detto, un guaio tanto grave, gli effetti positivi risulteranno molto più numerosi di quelli negativi.
Un'impressione sull'uomo Deng?
Devo dire, è noto che io non sono tenera per chi sta al potere, per tutti gli uomini di potere, che mi ha profondamente impressionato. Mi ha impressionato la sua intelligenza, è uno dei leader più intelligenti che abbia mai intervistato, e mi ha impressionato la sua franchezza, il suo candore, direi. Era un uomo che mi raccontava la verità.
Per fare la guerra, non soltanto per raccontarla, ma per andarla a fare, come ha fatto lei da inviato speciale, ci vuole coraggio.
Sì, un po' di coraggio ci vuole, se no il lavoro non si fa.
Ecco, come donna, lei come si è trovata in mezzo a uomini? Perché quello era un mestiere da uomini, non da donne.
Chi ha detto che era un mestiere da uomini? Beh, storicamente l'affermazione si può sostenere, perché è un fatto che nella maggior parte dei casi la guerra l'hanno sempre fatta gli uomini. Ma questo non è sempre stato vero. Giovanna d'Arco era una donna. E non è stato vero particolarmente in una guerra, la guerra che io ho frequentato di più, che ho seguito di più, la guerra nel Vietnam, dove c'erano molte donne che facevano la guerra. Ed erano a hell of a soldier, per usare l'espressione dei soldati americani, degli straordinari soldati. Io ricordo che un pomeriggio andavo in pattuglia in una giungla delle Central Highlands, delle pianure centrali, con una squadra di americani, e il caposquadra ha detto: let's hope we shall not find girls, speriamo di non trovare ragazze. Io ho detto: ragazze? Cioè, sì, le ragazze Viet Cong sono le più coraggiose, le più pericolose, they scare me like hell, mi spaventano a morte. E se le donne facevano la guerra, non vedo perché le donne non dovevano scrivere della guerra, seguire una guerra. Se lei mi chiede che cosa ammiro di più in un essere umano, l'intelligenza, la bontà, il coraggio, la dignità, io non le rispondo l'intelligenza, neanche la bontà, sebbene chi è che non vorrebbe essere completamente intelligente o completamente buono? Io le rispondo il coraggio abbinato alla dignità. Io ho avuto la fortuna di essere stata educata da 2 genitori molto coraggiosi. Coraggiosi fisicamente e moralmente. Mio padre, si sa, era un eroe della resistenza, e mia madre non gli è stata da meno. E non ho mai dimenticato uno schiaffo che mio padre mi dette per darmi coraggio. Ero una ragazzina, poco più di una bambina, c'era un bombardamento particolarmente violento a Firenze e la paura mi faceva piangere. Ero con mio padre e mio padre mi mollò questo ceffone tremendo e mi disse: una bambina non piange. E mi ha servito.
Lei passa per avere un carattere difficile. Ama la gente.
Vuole dire gli uomini, gli esseri umani. Se non li amassi, se li odiassi, il rapporto amore-odio è sempre un rapporto molto stretto, non scriverei tanto di loro, non mi occuperei tanto di loro, non cercherei con tanta insistenza, tanta caparbietà di capirli. Inshallah, un libro sugli uomini, cerco di raccontare gli uomini in diversi tipi umani. Mio Dio, una volta io ho posto questa domanda a Pietro Nenni. Eravamo a colazione, lui mi parlava degli uomini, in nome dell'uomo, per l'uomo, per gli uomini, ma poco prima mi aveva detto qualcosa che aveva sollevato in me dei dubbi sul fatto che amasse tanto gli uomini. E allora gli dissi, Nenni, ma lei ama l'uomo? Nenni si alzò di scatto, lasciò la tavola, andò nella stanza attigua, chiuse anche con una certa violenza la porta, poi la riaprì, la dischiuse, con un grande sorriso si affacciò e mi disse: Orianina, l'uomo con la maiuscola, cioè l'idea platonica dell'uomo. E siccome ho visto nella mia vita, a questo punto non più molto breve, quanto possono essere cattivi gli uomini, non soltanto alla guerra, non necessariamente alla guerra e basta, sono portata in fondo sì ad accettare la risposta di Nenni, l'uomo con la maiuscola, l'idea platonica dell'uomo.
Gli americani non ci vogliono, i sauditi non ci vogliono, i francesi non ci vogliono, gli inglesi non ci vogliono, gli italiani non ci vogliono. Le ragioni le conosciamo. Da parte degli americani il motivo principale è che loro attribuiscono ai giornalisti la responsabilità di avere provocato in gran parte i movimenti antiguerra in Vietnam, di avere visto troppo, di avere raccontato troppo. E gli altri gli stanno dietro, ma ci sono anche dei motivi obiettivi. La guerra è cambiata, questa è una Star Wars, è una guerra elettronica, non è più la guerra che si combatte con i normali carri armati, i normali aerei, la normale artiglieria. Quando io partecipavo all'operazione di bombardamento in Vietnam, prendevo il posto del navigator. Ora non è più possibile. In un tornado, per esempio, ma non qualsiasi tipo di aereo che viene impiegato in questa guerra, il navigator è il personaggio più importante, ha un armamentario davanti, ha dei computer, sono quelli che bombardano, che vedono, che decidono. Non può essere sostituito, quel posto non può restare vuoto. È una guerra di bottoni, non c'è posto per noi. Forse ci sarebbe da vedere lo sbarco. Ma non farti illusioni, non ci prenderanno, noi non le vedremo questo sbarco. Probabilmente se riusciremo a entrare nel Kuwait, ci entreremo quando hanno fatto pulizia. Perché non vogliono che si veda i morti. In Vietnam abbiamo raccontato troppo, abbiamo visto troppi morti, li abbiamo fatti vedere troppo, o con le parole o con le immagini. E loro non vogliono che si vedano i morti. E d'altra parte, siamo onesti, lo sbarco in Normandia, i giornalisti non l'hanno visto. Tutte le immagini che abbiamo dello sbarco in Normandia sono state girate dai cameraman militari. Non sono state girate dai corrispondenti di guerra. I corrispondenti di guerra stavano sulle navi, sono scesi a terra quando tutto era finito. Certo, per uno che fa questo mestiere, per una come me che ha fatto il corrispondente di guerra buona parte della vita, è avvilente, è mortificante, è scomodo. Mio Dio, i colpi di fortuna ci sono sempre. Sempre darsi che qualcuno riesca a fare qualcosa, ma ne dubito fortemente, perché anche se tu vuoi uscire da qui per cercare di raggiungere il fronte senza essere scortato, senza aver avuto il permesso, questo permesso che non viene mai, trovi 16 posti di blocco, vieni fermato, vieni rimandato indietro, addirittura rischi di essere espulso.
Oriana Fallaci, lei è probabilmente la corrispondente di guerra più famosa del mondo, ha seguito tutte le guerre del nostro tempo, è stata 8 anni in Vietnam. Che cosa caratterizza questa strana guerra?
Strana, sì, veramente una strana guerra. Perché vede, anzitutto sembra una guerra della quale sappiamo ogni particolare, ogni dettaglio, e della quale invece sappiamo ben poco. Sappiamo quello che ci è stato raccontato dal comando americano e anche dal comando inglese. Non è mai stato checked, provato, dimostrato quello che noi che abbiamo saputo, che abbiamo riferito, perché ci è stato detto. Dall'altra parte, questa è una guerra che sembra incomprensibile, sembra saperne tutto e allo stesso tempo sembra incomprensibile, e invece è una guerra comprensibilissima. Da che cosa nasce questa incomprensibilità apparente della guerra nel Golfo? Da alcuni perché. Perché Saddam Hussein ha permesso a Schwarzkopf di costruire per ben 5 mesi la sua grande armada? Perché non l'ha attaccato quando sarebbe stato molto facile sconfiggerlo, rimandarlo indietro, fermarlo? Perché non ha reagito alla campagna aerea? Perché si è fatto distruggere tutti quegli aerei? Perché gli aerei iracheni non si sono mai levati se non per scappare in Iran? Perché Saddam Hussein non si è preparato all'attacco terrestre? Si è fatto cogliere praticamente di sorpresa. Si sapeva tutto in questo senso e quello che sarebbe successo. Non è che gli americani hanno fatto un mistero, hanno raccontato che avrebbero incominciato con la campagna aerea, che la campagna aerea sarebbe durata a lungo, quando la campagna aerea avrebbe distrutto quello che c'era da distruggere sarebbe partita la campagna terrestre. Quindi lui lo sapeva benissimo. Altro perché? Perché non ha buttato questo gas che ci ha promesso con tanta insistenza? Perché la guerra è durata così poco? La risposta è molto semplice. Perché Saddam Hussein non era, non è uno Hitler, era un Mussolini, era un cialtrone che mandava i propri soldati alla guerra senza scarpe, senza mangiare, probabilmente anche con poche munizioni. Era un bugiardo, era un chiacchierone. Vi farò nuotare nel vostro sangue. Invece no, ha fatto nuotare i propri uomini nel loro sangue. Era un Mussolini e basta, questa guerra l'ha ridimensionata. Schwarzkopf ha vinto bene. Nessuno può negare che Schwarzkopf sia un grande generale. Però non mi pare che abbia avuto un avversario degno di lui. È stato un po' troppo facile, tutto sommato, vincere su un avversario così debole e così poco serio.
Quante volte ha sentito dire Inshallah da quando è qui nel Golfo?
Almeno tante volte quante bombe sono cadute sull'Iraq. E poi tra l'altro qui non dicono neppure Inshallah, dicono Inshallah. Inshallah lo dicevano a Beirut, qui dicono Inshallah.
Lei ha avuto mai paura in questi mesi?
Certo che si ha paura della guerra, l'importante è superarla, la paura, o agire attraverso la paura, funzionare lo stesso, vincerla, insomma. Io credo di saperla vincere, ho imparato. Ho avuto paura in modo diverso, è stata una paura diversa dalle paure che ho sofferto nelle altre guerre. È stato simile alle altre guerre all'inizio, quando suonava l'allarme e aspettavamo lo scud e cadeva lo scud e non sapevamo se questo scud aveva la testata a gas oppure no. Non è mica piacevole, sa, svegliarsi anche 2 o 3 volte per notte con l'allarme e correre nel rifugio con questa maschera antigas in mano, mettersi questa maschera, soffocarci dentro, perché è un oggetto odioso, temere insomma di morire soffocati. E Saddam Hussein ne ha mandati parecchi di scud fino all'ultimo giorno praticamente. Qui a Daran, come lei ben sa, sono morti più di 30 soldati americani. La paura che ho avuto qui è stata diversa, non è stata di una cannonata, non è stata del gas, non è stata di uno scoppio, è stata della nuvola nera. Lo vede il cielo oggi? Non è azzurro, è grigio. Un grigio che butta parecchio sul nero, diventerà sempre più nero, si sta avvicinando. E questo è niente. Quando sono andata a Kuwait la prima volta, bruciavano 190 pozzi di petrolio. Sa che gli iracheni hanno dato fuoco ai pozzi, a buona parte dei pozzi di petrolio del Kuwait.
Da qualche mese il suo romanzo Inshallah è uscito negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, dove sta riscuotendo un grande successo. Lei ha fatto anche la traduzione inglese. Ma è vero che quella traduzione, in un certo senso, è responsabile della sua malattia?
Responsabile? No, non esageriamo, non è che mi è venuto il cancro perché ho tradotto il libro in inglese. Complice sì, lo ammetto. Perché quando la primavera scorsa mi resi conto che il motivo per cui mi sentivo tanto male e soffrivo di dolori spesso insopportabili, si trattava di un cancro, compresi si trattava di un cancro, io stavo traducendo, anzi ritraducendo Inshallah in inglese. Lo avevo già ritradotto in francese perché la traduzione francese era pessima, lo stavo ritraducendo in inglese perché quella inglese era peggiore di quella francese e mi trovai dinanzi a un dilemma angoscioso: abbandonare il lavoro, correre subito dal medico che sicurissimamente mi avrebbe detto signora si opera domani mattina, oppure e quindi lasciare che l'editore impaziente pubblicasse la cattiva traduzione del traduttore incapace, oppure finire il lavoro e poi fare l'operazione. Ci pensai una lunga tormentosa notte e poi scelsi la seconda soluzione. So che soprattutto in Italia sono stata molto criticata per questo. Per esempio dalla Susan Sontag, la scrittrice americana che ha avuto un cancro e sul cancro ha scritto un libro. So che nel corso di una conferenza stampa a Torino qualcuno le ha chiesto che cosa pensa della Fallaci che, essendosi accorta di avere un cancro, ha perso tempo prezioso e ha continuato a lavorare. E so che la Susan Sontag ha risposto: penso che la Fallaci sia stata molto stupida, che abbia fatto una cosa molto stupida. Forse. Nel senso che il tempo prezioso l'ho perso sicuramente, però se tornassi indietro farei esattamente la stessa cosa, perché vede, io non scherzo, non faccio della poesia, quando dico che tra me e i miei libri c'è un rapporto materno, che i miei libri sono i miei figli, che come figli li concepisco, li partorisco, li amo, li difendo, e tra la propria salute e quella di suo figlio, tra la propria vita e quella di suo figlio, quale madre non sceglie la salute di suo figlio e la vita di suo figlio? Io la penso così.
Senta, io non parlerei della sua malattia se non avessero già tanto parlato i giornali, ma dall'Italia, anzi dall'Europa, all'America, alla Cina, quella malattia è diventata una notizia da prima pagina. A Pechino poi il quotidiano del popolo l'ha addirittura data per moribonda.
Un momento.
E del resto...
Un momento. Perché io ho qualcosa da dire sull'uso che lei fa della parola malattia. È la seconda volta che anziché la parola cancro lei dice la parola malattia. Devo dire una cosa che a me sembra importante, perlomeno per le persone che sono malate di cancro. Io appartengo a una generazione, o meglio, sono figlia di una società che ha sempre avuto paura di pronunciare la parola cancro o ha sempre evitato di pronunciarla come se fosse una parolaccia o una colpa. Non so, per esempio... quando uno muore di cancro sui giornali si legge nei necrologi: è morto, è morta di una malattia incurabile. Anche quando morì Willy Brandt l'autunno scorso scrissero che era morto di una malattia incurabile, così quando è morta Audrey Hepburn. Soltanto nel caso di Papa Wojtyla hanno detto pane al pane e vino al vino, il Papa ha un cancro, punto. E questo a me sembra profondamente ingiusto, profondamente sbagliato. È sbagliato perché non è vero che è una malattia inguaribile. Voglio dire, a volte si guarisce, beh, insomma, si sopravvive alcuni anni, a volte anche parecchi anni. Ed è ingiusto perché ci toglie speranza. Non capisco questo pudore, non capisco questa avversione per la parola cancro, non è neanche una malattia infettiva, non è neanche una malattia contagiosa. Guardi, bisogna fare come si fa qui in America, bisogna dirla questa parola serenamente, apertamente, disinvoltamente: io ho il cancro. Dirlo come si dice o si direbbe: ho la polmonite, ho l'epatite, ho una gamba rotta. Io faccio così, e a fare così mi sembra di esorcizzarlo.
Va bene, d'accordo. Esorcizziamolo e chiamiamolo con il suo nome. Qual è il suo rapporto con la malattia cancro? Come l'affronta? In quale maniera l'ha cambiata?
Guardi, il rapporto è un rapporto di guerra. È il rapporto tra due nemici che mirano a distruggersi, come alla guerra. Lui vuole ammazzare me e io voglio ammazzare lui. Dico lui perché io sono incapace di parlarne come di una cosa o come di un'entità astratta. Per me lui è una creatura viva, un animale di un altro pianeta, un alieno che ha invaso il mio corpo per distruggerlo. Pensai così anche quando lo vidi subito dopo l'operazione, perché subito dopo l'operazione chiesi ai medici di vederlo. Dissi: portatemelo qui che lo voglio guardare in faccia, quel figlio di cane. E un po' sorpresi loro me lo portarono, e a colpo d'occhio sembrava una pallina di marmo, innocua, quasi graziosa. Ma io non lo vidi come una pallina di marmo, io lo vidi appunto come una creatura viva, come un alieno che era entrato dentro di me per distruggermi. E quando alcuni giorni dopo lo riguardai al microscopio e vidi di che cosa è capace, quello che combina quando si riproduce e va del corpo, capì veramente che avevo un nemico da combattere. Lui voleva distruggermi, io dovevo distruggere lui. Come lo combatto? Come lo combattono tutti. L'ho combattuto con la chirurgia, poi con i medicinali, con la radioterapia, ma io soprattutto lo combatto col cervello. C'è una scuola qui in America la quale sostiene che bisogna combatterlo col cervello, rifiutarlo col cervello. Che più che rapporto di guerra, forse dovrei parlare un rapporto di sfida mentale. Perché c'è un dialogo muto tra me e lui. Anche quando accendo la sigaretta, perché meno di prima ma continuo a fumare, non le dico in questo paese dove la sigaretta è peccato mortale, che scandalo provoco a fumare, anche quando accendo una sigaretta mi sembra di sfidarlo, tieni un brutto stronzo che ti fumo in faccia. Non è certamente un rapporto di paura. E questo lo dico con sorpresa, perché avere paura è assolutamente legittimo, è più che lecito e anche salutare. Ma anche quando mi sono accorta di averlo non ho provato paura. Ebbi paura soltanto prima dell'operazione, quando temevo che mi mutilassero con l'operazione. E fu il medesimo tipo di paura che avevo alla guerra, quando temevo a seguire un combattimento di perdere un braccio, di perdere una gamba, di restare cieca. Più che di morire avevo paura di restare mutilata. Ma poi questa mutilazione non è avvenuta, il che mi ha aiutato molto psicologicamente. Al posto della paura c'è a momenti una profonda tristezza. Voglio dire, ci sono momenti di grande combattività e momenti di grande tristezza, quasi di rassegnazione. Uno di questi è avvenuto quando è morta Audrey Hepburn. Forse perché la conoscevo, forse perché aveva la mia età, forse perché l'avevano operata o rioperata più o meno nel periodo in cui avevano operato me, l'ho presa male. E questa tristezza è durata parecchi giorni, ma poi l'ho superata. È tornata la combattività, e in un modo molto sano. Le dico quale? Ho cominciato a pensare al mio prossimo libro, a quello che ancora non ho incominciato perché ancora mi sento troppo male per incominciarlo, ma lo incomincerò e lo scriverò e lo finirò e lo pubblicherò, il Barba l'alieno.
Vedo che non è cambiata e alla Fallaci di sempre rivolgo quest'ultima domanda. Che cosa ha da dire alle donne e agli uomini che hanno il cancro?
Ma io sono cambiata. È come se sono cambiata, perché sono cambiate troppe cose intorno a me, dentro di me. È cambiato, ad esempio, la quantità di energia, che è estremamente diminuita, perlomeno fino a questo momento. È cambiata la mia sopportazione al male fisico, che almeno fino a questo momento, al contrario, è raddoppiata. Sopporto il dolore fisico, perché c'è ancora, ho ancora forti dolori, molto bene, assai meglio di prima. E soprattutto è cambiato il rapporto col tempo, perché vede, bando all'illusione. Malattia inguaribile o non inguaribile, mortale o non mortale. Quando si ha il cancro o lo si è avuto e si aspetta che ritorni, perché il figlio di cane torna sempre, prima o poi torna, si convive con l'idea della morte, ci si sente dei condannati a morte. E quando ci si sente condannati a morte, cambia il rapporto del tempo, cambia col tempo e cambia la lunghezza del tempo. Voglio dire, il futuro è più breve, il domani è più corto, cambiano anche molte altre cose, per esempio la preoccupazione di usare bene il tempo che ci rimane, che sia molto o che sia poco, il timore di sprecarlo questo tempo. Io non so se ricorda una splendida pagina nel romanzo L'idiota di Dostoevskij, quella dove Dostoevskij racconta in terza persona del giorno in cui fu per essere fucilato a Pietroburgo insieme a un gruppo di rivoltosi. E quella in cui dice: se sopravvivo, se sopravviverò, non sprecherò più un attimo della mia vita, un minuto della mia vita. E l'interlocutore chiede: e sopravvisse? E lui risponde: oh sì, sopravvisse, ma sprecò molti minuti della sua vita e molte ore, molti giorni, molti mesi, molti anni. Quindi sprecare si spreca lo stesso. Però vede, la cosa più importante da dire, lei mi chiede di dare consigli a chi ha il cancro. Io non ho consigli da dare a nessuno, anche perché ogni cancro è diverso e ogni persona che ce l'ha è diversa e ciascuno reagisce in modo diverso. Io posso soltanto dire a queste persone quello che provo, sperando che gli serva. Ancor più del rapporto col tempo è cambiato il mio rapporto con la vita. Voglio dire questo, io guardi, ho sempre amato disperatamente la vita, anche nei momenti più neri di disperazione, più nera, di dolore, più cupo, io sono sempre stata contenta di essere nata, ho sempre pensato che la vita è bella, anche se è brutta, e Dio sa se può essere brutta, brutta e cattiva, perché gli esseri umani sono così cattivi, ma ora sono ancora più contenta di essere nata. Sono ancora più convinta che la vita sia bella anche quanto è brutta. E quando mi succede qualcosa di buono, mi prende una specie di gratitudine pazza. Beh, se mi succede qualcosa di cattivo, soffro molto di più di quanto se mi viene fatta un'ingiustizia, soffro assai di più di quanto soffrissi prima. Ma se mi capita qualcosa di buono, qualcosa di bello, il bello è molto più bello, il buono è molto più buono. Guardi, Inshallah non è un libro allegro, come può essere un romanzo di guerra, è sostanzialmente un libro tragico, è anche un libro divertente, pieno di ironia, di humor, ma è un libro tragico che finisce come deve finire, cioè male. Il mio amore per la vita è talmente raddoppiato, moltiplicato, che io voglio che il mio prossimo libro finisca bene, che abbia un finale ottimista, che esprima il trionfo della vita. Trionfo della vita.